21 minuti in meno.
No, vabbè.
Fine è preciso.
C'è cosa, c'è come si chiama? Adele che arriva, sì, in corso.
No, Adele oggi non può venire.
Poi oggi non può venire.
No, no, è un disagio.
Perché?
Allora possiamo cominciare.
Sì, è a scuola. Molto bene. Abbiamo letto 9 capitoli del libro dei Proverbi. La prima grande prefazione, è amplissima, 9 capitoli, che è il frutto di una sintesi operata da un maestro, forse da un gruppo di sapienti in una fase ormai molto avanzata della tradizione sapienziale. E tutto questo materiale è stato sistemato, ci siamo resi conto anche di come è stato costruito in base a un'architettura che man mano abbiamo intravisto, anche se ci sarebbero probabilmente tante altre cose da scoprire. Io me ne rendo conto man mano che procediamo nel nostro lavoro, mi rendo conto che bisognerebbe sempre tornare indietro, ma invece noi andiamo avanti naturalmente e affrontiamo, come già la settimana scorsa ci eravamo appena introdotti, la lettura delle pagine che seguono, e quindi una seconda grande raccolta dopo la prima contenuta nei 9 capitoli di cui parlavo, dal capitolo 10 al capitolo 22. Seconda amplissima, è il nucleo più consistente di tutto il libro, e dunque la raccolta che viene posta qui sotto il titolo, come già leggevamo, di Proverbi di Salomone. Salomone è il grande patrono in tutta la tradizione sapienziale, la figura di riferimento. Lui personalmente, l'ambiente della corte che si è man mano attrezzato di strumenti adeguati al governo del regno al suo tempo, e dunque la corte come l'ambiente nel quale sono presenti e operanti coloro che sono esperti nella ricerca sapienziale e nella elaborazione di riferimenti validi per intraprendere poi tutti quegli itinerari di studio e quindi anche di impegno civile, amministrativo, politico, di cui il governo di un regno ha bisogno. E dunque la corte, ma noi sappiamo che prima ancora che il luogo che sembra assumere da un certo momento in poi le caratteristiche essenziali della scuola sapienziale, ossia la sede del governo del regno, prima ancora l'ambiente in cui viene man mano come dire, sviluppandosi un insegnamento che diventa memoria trasmessa da una generazione all'altra, è la famiglia. La famiglia. Nella situazione più arcaica di tutta la tradizione, la sapienza vissuta come ricerca di modalità operative che consentano una positiva attuazione della vocazione alla vita, che man mano passa da un'esperienza di chi man mano è avanzato nel cammino a coloro che sono apprendisti in questa prospettiva, dunque nel contesto di una famiglia di generazione in generazione. Bene, noi adesso leggiamo almeno il capitolo 10, una serie di detti che qua e là sembrano anche piuttosto slegati, in realtà poi anche in questo caso sempre scavando nel testo con un'attenzione più diretta e anche più competente, tutti dobbiamo rifarci alla testimonianze, all'insegnamento di altri studiosi che la sanno più lunga di noi, ma ecco, in realtà una certa concatenazione tra un detto e l'altro, o tra gruppi, piccoli gruppi di detti che formano come gli elementi di un grappolo che man mano si viene sviluppando e assume una sua fisionomia che già in se stessa manifesta una intenzione didattica. Abbiamo letto solo un versetto la settimana scorsa, da qui ripartiamo. Il figlio saggio rende lieto il padre, il figlio stolto contrista la madre. Sappiamo già da un pezzo che l'alternativa tra colui che è saggio e lo stolto è un'alternativa che viene usata come strumento interpretativo della realtà in modo sistematico, dove dire saggio significa parlare di chi intraprende quel cammino di ricerca da cui dipende la relazione con le realtà misteriose che danno forma all'ambiente nel quale ci si introduce per realizzare la propria vocazione alla vita, che sta tutta nelle relazioni con gli avvenimenti, con gli altri esseri umani, con le cose. E relazione che poi ha anche un orientamento verso l'interiorità stessa del soggetto, non per niente poi la ricerca sapienziale tende naturalmente a tradursi nel linguaggio, nell'uso della parola, nel passaggio da quella che è la ricerca interiore attraverso un discernimento sempre più attento e perspicace, il passaggio allo strumento della comunicazione per antonomasia, che è esattamente la parola, il linguaggio umano. E dunque qui abbiamo a che fare con il saggio e lo stolto, dove vedete, come io stesso ricordavo poco fa, l'alternativa viene collocata nel suo contesto di ricerca, nel suo ambiente di discernimento per antonomasia, in quella posizione che è, come vi dicevo poco fa, il luogo in cui dall'inizio, nell'epoca più antica, si è posta la questione, da cui dipende appunto tutto poi il travaglio di quel cammino alla ricerca di orientamenti da cui dipende il positivo inserimento nella relazione con il mondo, nella vita. Allora, la famiglia, ecco qui, e vedete, non c'è una vocazione alla vita che sia indipendente dal contesto nel quale ci si inserisce. Qui il contesto nella sua formulazione primaria, la famiglia. Ogni vocazione alla vita si inserisce nel contesto dunque di un ambito comunitario che ha la forma di una famiglia, che diventerà una società organizzata con diverse strutture che la definiscono, ed ecco un cammino di ricerca allo scopo appunto di corrispondere a una vocazione alla vita, l'impatto con il mistero che impone sempre più attente e rigorose interpretazioni responsabilità da assumere, ed ecco un inserimento nel tempo, perché vedete parlare di un padre e di una madre significa parlare di una generazione e parlare di una sequenza temporale che rende la vocazione alla vita di ogni essere umano inestraibile, impossibile estrarla, estrapolarla, distinguerla rispetto a quella che è la continuità temporale determinata dalla sequenza delle generazioni. Di seguito, ecco, versetti 2 e 3 li leggiamo insieme. Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte. Il Signore non lascia patire la fame al giusto, ma delude la cupidigia degli empi. E qui vedete, siamo subito inseriti in un contesto sociale allargato, dove il termine giustizia, un termine teologicamente dotato di un valore pregnante, come ben sappiamo, cioè giustizia ritorna in tanti modi, ma vedete che qui ormai ha assunto il significato che poi resterà dominante nell'epoca più recente. Giustizia è la qualità di una relazione interpersonale dove il soggetto, ne parlavamo in altre occasioni con alcuni di voi, il soggetto implicato si prende cura di promuovere la fragilità, la debolezza, la situazione difficoltà in senso ampio in cui si trova l'interlocutore. La giustizia è come questa capacità di stare nelle relazioni promuovendo la posizione squalificata dell'interlocutore. Ma questo è un discorso ampio e pieno di un significato indimenticabile, ma qui vedete il termine giustizia acquista un significato che nel tempo diventerà per certi versi più spicciolo, per altri versi molto più rigorosamente operativo, nel senso che ha lo stesso significato che elemosina. In greco si dice eleimosini, in ebraico si dice la tzedakah è la giustizia, è l'elemosina. L'elemosina come modalità di impegno relazionale nel contatto con la presenza altrui, e quindi non giovano i tesori male acquistati, vedete che è in questione l'accumulo, e contrappunto a una ipotesi del genere, la giustizia libera dalla morte. Dunque c'è anche qui in questione tutto un impianto dato alla vita, dove la relazione con la presenza altrui è una relazione che non è da ridurre a un'occasione per accumulare, bensì è l'occasione per far della propria vita, di quello che si è, di quello che si ha, come un'occasione sempre propizia per promuovere la vita altrui. E in questo modo la vocazione alla vita procede nel suo corso in maniera positiva. Quell'accumulare tesori, vedete, è premonizione di malessere. E subito il versetto seguente, che già leggevo, dice: il Signore non lascia patire la fame al giusto, ma delude la cupidigia degli empi. Dove vedete che qui c'è di mezzo adesso non semplicemente un progetto di accumulo nel senso pratico dell'espressione, le cose o anche il dominio sugli eventi e sulla presenza altrui, ma qui è in questione proprio la premessa interiore. Sarà costante, come avremo modo di verificare, questo richiamo sempre alla radice di tutti i percorsi di relazionamento con la realtà circostante. La radice sta nell'intimo, sta nell'atteggiamento interiore, sta nell'animo, sta nel cuore, e quindi qui si parla di una cupidigia che delude, che è motivo che sta all'origine di un processo di svuotamento, paradossale questa affermazione, ma vedete, per l'insegnamento sapienziale è nel suo paradosso comunque fondamentale, perché accumulare sembra, come dire, riempire, in realtà questo è uno svuotamento, la cupidigia delude, svuota, è causa di esaurimento, è causa di dissolvimento, è causa di vanificazione della vocazione alla vita. E allora di seguito i versetti 4 e 5, dove l'attenzione si concentra, come subito possiamo constatare, sull'uso della mano. Quando si parla di mano si parla naturalmente della operosità umana, si parla del lavoro. Lavoro in senso ampio, ma la mano. Allora qui dice, la mano pigra fa impoverire, la mano operosa arricchisce, dunque non c'è dubbio, vocazione alla vita significa automaticamente affrontare gli impegni di relazione con il mondo circostante nelle sue, tutte le sue dimensioni, impegno che nella normalità delle cose ha le caratteristiche del lavoro, ma è vero che non c'è soltanto il lavoro della persona adulta, c'è anche il lavoro, per così dire, l'uso della mano da parte dell'apprendista, sarà il bambino, sarà il ragazzo, sarà colui che cresce, e dunque tutto questo inseriamo dentro al quadro come dire, descrittivo dell'esistenza umana, dove si vive lavorando, ma appunto non soltanto nel senso del lavoro salariato fino al tempo del pensionamento, perché anche l'anzianità in questo caso e anche la condizione estrema di debolezza dell'anziano diventa un modo di lavorare, un modo di usare la mano, un modo di stare al mondo, un modo di dare forma operativa alla propria presenza sulla scena. E infatti qui dice che c'è una mano pigra che fa impoverire, questo riguarda appunto tutto un processo educativo che evidentemente ha fallito nello scopo, perché è mancata in questo caso la sollecitazione a mettersi adeguatamente e concretamente in gioco, e questo, ripeto, da quando si viene al mondo e man mano si cresce in un particolare ambiente e normalmente nel nostro contesto sociale si va a scuola, si studia, si lavora, ma poi si fanno tante si svolgono tante attività, si farà anche dello sport, si farà anche quello, ma la mano, perché la mano pigra fa impoverire e la mano operosa arricchisce, chi raccoglie d'estate è previdente, chi dorme al tempo della mietitura si disonora. Dunque vedete che questa relazione con il mondo che dà forma alla vocazione, alla vita che noi chiamiamo lavoro, ha una sua misura temporale che è imprescindibile, una misura temporale per cui ci sono le stagioni, così come vi dicevo poco fa ci sono le diverse età della vita, ci sono i diversi passaggi, ci sono anche diverse situazioni che implicano un necessario, più che mai urgente, imprescindibile anche in questo caso, rapporto con il lavoro altrui, tant'è vero che la mietitura non è un'attività privata, non è un'attività individuale, è un'attività che implica inevitabilmente un contesto corale, comunitario, un coinvolgimento e una collaborazione per vivere. Di seguito, versetti 6 e 7, leggo ancora, le benedizioni del Signore, qui del Signore non c'è, ma si intende, è supposto nel testo ebraico del Signore, non, come dirà la nuova traduzione?
Del Signore, certo, nella
vecchia. Le benedizioni del Signore sul capo del giusto, la bocca degli empi nasconde il sopruso, Dunque vedete qui il richiamo alla benedizione e il richiamo a ciò che gratuitamente viene donato sempre da Dio, ma tutto ci è donato e quindi anche quell'itinerario di crescita di cui ci parlava precedentemente, quell'inserimento in un contesto sociale sempre più articolato di cui ci parlava, quell'impegno dedicato con mano tesa agli impegni di carattere operativo, lavorativo, con implicazioni di ordine istituzionale che man mano assumeranno degli aspetti più sofisticati, ma questo è tutto un discorso aperto e qui tutto quello che ci ha appena detto lui rimanda adesso a un contesto nel quale tutto ci è donato, benedizioni. Le benedizioni del Signore sul capo del giusto, la bocca degli empi nasconde il sopruso, dove vedete qui il sopruso è Hamas. Hamas, la violenza. La benedizione, vedete che di questo si riparla ancora nel versetto seguente, 7, la memoria del giusto è in benedizione, il nome degli empi svanisce, va in corruzione. Vedete l'alternativa a quella obbedienza, a quell'affidamento all'iniziativa gratuita del Signore, i doni con cui abbiamo a che fare, anche nel massimo dell'impegno, noi sempre siamo interlocutori di ciò che gratuitamente ci è donato. Tutto questo viene messo in alternativa con quella che qui adesso chiama violenza. Violenza. La bocca degli empi nasconde il sopruso, è la violenza. Dunque un atteggiamento di chiusura, persone rattrappite, presenze cupe che sono ripiegate all'interno di un circuito che sembra prescindere, anzi sembra proprio escludere la relazione col gratuito. Di questo, vedete, a lungo abbiamo parlato leggendo i primi 9 capitoli, e qui di nuovo la memoria del giusto, ecco il giusto che vive in questa dimensione dove l'impegno è massimo nella relazione con la costante testimonianza di chi riconosce la gratuità dei doni che riceve, la presenza altrui. La stessa capacità di lavorare è esercitata positivamente in quanto è risposta a una benedizione. La memoria del giusto, vedete, questo è un passaggio sulla scena del mondo per coloro che sono chiamati alla vita, e questo è quel che riguarda tutti quanti noi, che rimane nel tempo, che non soltanto si consuma all'interno di una generazione, ma diventa motore che promuove dall'interno lo sviluppo di una vicenda che va oltre una generazione e passa attraverso le generazioni che verranno. Altrimenti il nome degli empi va in corruzione. E allora il versetto 8, leggiamo 3 versetti, 8, 9, 10. E l'assennato, qui dice colui che è assennato nel cuore, così aggiunge il testo in ebraico, accetta, il cuore è il centro della persona, come sappiamo da un pezzo, accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina. Dunque, e di nuovo siamo alle prese con la vocazione alla vita, e la vocazione alla vita implica questa capacità di esercitarsi nell'ascolto interiore, nel ricevere nell'animo, acquisire nell'intimo, accogliere. Nel contesto di tutte quelle relazioni di cui ci stiamo rendendo conto, e nel contesto di quel discernimento di come la realtà che ci circonda e di cui abbiamo bisogno per vivere nella relazione ci è donata, E allora qui l'assennato nel cuore accetta i comandi. Qui c'è di mezzo il caso particolare di una trasmissione di esperienze da parte di chi comanda, e comanda non perché è padrone, questo è un altro discorso, o perché è più energico o più robusto nella muscolatura, ma è una capacità di recepire nell'intimo la testimonianza della esperienza altrui, della presenza altrui, e anche il contributo ricevuto, sempre in un contesto dove si riconosce il valore di un dono che ci viene offerto da parte quelle presenze di altri con cui siamo in contatto. L'assennato nel cuore accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina. Vedete, qui il linguacciuto è colui che occupa lo spazio dell'ascolto interiore con il suo stesso cicaleccio, il suo stesso chiacchiericcio, e parla sempre addosso a se stesso, ed ecco il linguacciuto. Naturalmente poi parlerà anche pubblicamente, quindi in realtà potrebbe anche assumere la fisionomia di un esperto comunicatore. Un influencer, si potrebbe dire, o non so come si dice oggi, queste cose qua io sono poco pratico, ma è il linguacciuto, dice qui, che va in rovina, vedete che qui tra l'altro ritorna la stessa espressione che nel versetto precedente era detta con il nome degli empi, svanisce, in ebraico è la stessa espressione, è lo stesso verbo che viene usato qui nel versetto 8. E allora prosegue: chi cammina nell'integrità va sicuro, chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto. E ancora leggo, poi ci fermiamo un momento: chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace. Dunque, vedete, il versetto 8 insisteva su quell'ascolto interiore, che naturalmente implica poi un atteggiamento di silenzio, disponibilità sincera, una trasparenza nelle relazioni che non si chiude dietro alle barriere prodotte in maniera qualche volta proprio dirompente e molto invasiva dalla moltitudine delle parole proclamate, gridate, eccetera, eccetera. E adesso nel versetto 9 dice che chi cammina nell'integrità, questa integrità qui è la sincerità, va sicuro. Chi rende tortuose le vie sarà scoperto. Vedete che siamo in un contesto analogo al precedente, ma qui è la trasparenza del vissuto, dove è sempre importante il richiamo a quell'ascolto interiore che diventa la premessa di una modalità di comunicazione che non si adegua alla scenografia. Le vie tortuose di cui si parla qui stanno a indicare tutto quello che nell'esistenza umana diventa teatralità, diventa recita, diventa mascheratura. Fenomeni ricorrenti e comprendiamo benissimo, a parte appunto i grandi mezzi di comunicazione che di questa tortuosità fanno un uso ufficiale, proprio programmatico. Si studia apposta per questo, si studia, ci sono facoltà universitarie che insegnano questo. Ecco. come rendere tortuosa la comunicazione, cioè come impostare una scenografia che incanta, che cattura, che in realtà rinnega la sincerità, non è trasparente. Ma tutto questo, dice il nostro maestro, è tradimento della vocazione alla vita. Infatti dice: chi cammina nella sincerità va sicuro. E c'è una strada, vedete, da percorrere. Qui non è che siamo appollaiati sul divano di casa, qui siamo in cammino sulla strada che comporta il contatto con tutte le cose del mondo, ma chi rende tortuose le sue vie, ecco, è un altro modo di camminare, sarà scoperto, vedete, è una mascheratura che non resisterà, una mascheratura che viene come dire, scoperchiata, che cosa ne viene fuori? Di seguito qui adesso aggiunge il versetto 10: chi chiude un occhio causa dolore, dove qui il nostro maestro, il sapiente, o chi per lui, qui non ci sono singole figure, singole personalità, qui è proprio il portato di una tradizione che si è depositata in un patrimonio comune. E allora, e qui il maestro dice che camminare sulla strada della vita implica necessariamente una responsabilità verso gli altri, questo lo sappiamo già, ma vale la pena di ribadirlo. Chi chiude un occhio causa dolore, dove vedete responsabilità verso gli altri significa anche capacità di presenza, capacità di sollecitazione, capacità di raccomandazione, capacità di intervento. Chi riprende a viso aperto procura pace, dove qui non si tratta di dimostrare di essere più furbi degli altri, più astuti, più guardinghi o più intelligenti nel cogliere le occasioni propizie e quindi sollecitare qualcun altro a rendersi complice. Qui si tratta di assumere proprio intimamente, radicalmente, nel momento stesso in cui si prende sempre più sul serio la propria vocazione alla vita, assumere la responsabilità nei confronti della vocazione altrui. Che questo è un discorso che nei primi 9 capitoli era già emerso, ma in modo molto più organico. Qui è semplicemente un detto. Allora andiamo avanti. Versetto 11. Fonte di vita è la bocca del giusto. Adesso l'attenzione si concentra proprio sull'uso della parola. Fonte di vita è la bocca del giusto, la bocca degli empi nasconde violenza. Dunque, sempre la parola come tramite della comunicazione tra l'interno e l'esterno. Dunque, la parola è strumento preziosissimo per quanto riguarda quelle relazioni che danno forma alla vocazione alla vita, non se ne può fare a meno, ma appunto per questo merita un'attenzione particolarmente delicata, mentre la bocca degli empi nasconde violenza, e qui aggiunge, e leggiamo fino al versetto 14, l'odio suscita litigi, l'amore ricopre ogni colpa. Dunque, linguaggio che qui con molta chiarezza e con molta onestà l'antico maestro va a decifrare nelle sue motivazioni interiori c'è una modalità di comunicazione che passa attraverso il linguaggio che in realtà promuove i conflitti. È una comunicazione? Promuove i conflitti. C'è di mezzo l'odio. mentre l'amore ricopre ogni colpa, vedete, c'è, e lui ne è convinto, evidentemente di questa esperienza vuole dare testimonianza, che c'è una modalità di comunicazione che passa attraverso il linguaggio che è costantemente in grado di avvolgere, di recuperare, di rilanciare, di riproporre motivazioni positive per promuovere il cammino proprio e il cammino in risposta alla vocazione alla vita di altri. L'amore copre ogni colpa, dunque vedete questa capacità di ridurre anche i conflitti in obbedienza a una ricerca di comunicazione positiva, feconda, benefica per la vita. E allora insiste: sulle labbra dell'assennato si trova la sapienza, per la schiena di chi è privo di senno il bastone. Qui il detto che leggiamo nel versetto 13 assume un aspetto un poco anche ironico. Qui dice l'antico maestro, vedi che sta parlando del linguaggio e sta parlando di quel linguaggio che poco prima ha affermato nasconde un'istanza odiosa, quel linguaggio che cerca il conflitto, quel linguaggio che serpeggia in maniera più o meno nascosta, poi esplode in qualche momento anche in maniera molto vigorosa, ma quell'uso del linguaggio per promuovere la conflittualità. E adesso dice: guarda che ti casca addosso una legnata, guarda che prima o poi qualcuno ti fa lo sgambetto, guarda che prima o poi caschi per terra come una peracotta. La schiena di chi è privo di senno, ecco il bastone. E insiste: i saggi fanno tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è un pericolo imminente. E siamo all'interno della stessa testimonianza di cui parlavano già i versetti precedenti. Versetto 15 adesso e versetto 16, leggiamoli insieme. Versetto 15: i beni del ricco sono la sua roccaforte, la rovina dei poveri è la loro miseria. Attenzione, perché qui no, lui non sta semplicemente registrando un fatto che poi tra l'altro potrebbe essere assai discutibile. Allora, chi è ricco sta bene e chi è povero è un miserabile. Non sta dicendo questo, sta dicendo che qui bisogna fare attenzione e ritorniamo a quella impostazione del rapporto con le cose, con gli altri, con gli avvenimenti, impostazione interiore. E allora, vedete, non sta dicendo che, come sembrerebbe leggendo la lettera del testo biblico, i beni del ricco sono la sua roccaforte, ma quale positività ogni essere umano attribuisce quale positività attribuisce a quelli che si chiami bene, a quelle che sono le realtà con cui è in rapporto la sua vita. E vedete, lui sta dicendo che non il ricco è garantito, ma sta dicendo che è da questa motivazione interiore che dipende l'adeguato discernimento di quello che veramente è motivo di ricchezza per la vita, oppure l'angoscia, l'ansia, la preoccupazione del povero, che vedete, allora non sono più ricchezza e povertà che si possono calcolare o descrivere in termini empirici, per cui può succedere, di fatto succede comunemente, questo lo sappiamo bene, che l'ansia, la ricerca, la preoccupazione, il turbamento di chi materialmente è ricco ma è motivato internamente da dei criteri di discernimento per cui la sua esistenza è miserabile. Vedete, il discorso è più raffinato. Un'esistenza che diventa miserabile proprio perché è dominata da quella ricerca della ricchezza, che non coincide esattamente con la ricchezza nella sua realtà oggettiva. E questo, vedete, fa sì che la rovina dei poveri è la loro miseria. Dunque, questa angoscia nei confronti delle cose o comunque le situazioni che si vorrebbe dominare per garantirsi il supporto di quella ricchezza di cui si va in cerca e questo è un discorso estremamente ambiguo. Tant'è vero che subito dopo aggiunge, versetto 16, il salario del giusto serve per la vita, il guadagno dell'empio è per i vizi. Dunque, quel che conta è l'onestà nel lavoro, per dirla adesso in maniera che sembra un po' banale, quel che conta è la fatica nella vita che entra dentro a quella dinamica della gratuità, così come si discernono i doni e così come ci si applica con disponibilità interiore, aperta e gratuita a quella fatica corrisponde all'impegno di una vita e di una vocazione alla vita. Importante, lui dice, è questa motivazione interiore, questa onestà, questa capacità di lavorare in quella dinamica dove non è più in questione l'accumulo o l'angoscia per la mancanza di beni secondo motivazioni che sono interiormente compromesse. E che quindi in nessun modo renderanno possibile l'attuazione di una vita sana e benefica, ed invece ecco la fatica di lavorare in quella prospettiva di cui ci ha già parlato l'antico maestro in tanti modi, e lavorare per promuovere relazioni, per la vita altrui, per trasmettere con l'aggiunta del proprio impegno gratuito ciò che gratuitamente si è ricevuto come dono nella sua particolare nelle diverse particolari manifestazioni di esso. E allora qui Adesso aggiunge ancora, andiamo avanti, versetto 17, dove leggiamo, e sulla via della vita chi osserva la disciplina, chi trascura la correzione si smarrisce. Vedete che ritorniamo alla necessità di inserirsi nella continuità di una tradizione, di un'esperienza, al riconoscersi debitori. Questo aspetto, soprattutto qui il detto che leggiamo nel versetto 17, vuole mettere in evidenza, cioè tutto quello che si diceva poco prima, in realtà ci rimanda alla necessità di maturare nella disposizione interiore della nostra esistenza umana, maturare come testimoni onesti e coraggiosi del debito che ci definisce in rapporto alla presenza altrui, a quello che abbiamo ricevuto, alle generazioni del passato. Tutto noi siamo debitori. E questo ci riguarda ancora oggi più che mai, no? Pensate a tutto quello che noi riceviamo, perché generazioni e generazioni prima di noi hanno imparato a plasmare l'argilla e poi tutto il resto. C'è un grande antropologo, Lévi-Strauss, che dice che il passaggio dall'argilla a un vaso nella storia della civiltà umana ha un significato molto più superiore che la scoperta della bomba atomica. Questo poter usare le mani per fare un ammasso così di argilla, e la mano viene fuori un vaso. Già. E qui il versetto 17 dice: sulla via della vita chi osserva la disciplina, chi trascura la correzione. Vedete, correzione significa il riferimento a un'esperienza antecedente, a un insegnamento, a un contenuto di esperienze, di esperienze operative che ci è messo a disposizione. E allora di seguito ancora, versetto 18: placano l'odio, le labbra, ma più che placano, qui bisognerebbe dire covano, non so come diranno la traduzione.
Dissimulano,
covano, ecco, covano, sì, dissimulano, ci siamo abbastanza. Covano l'odio, le labbra, non, qui dice, non si dice, le labbra bugiarde covano l'odio. Chi diffonde la calunnia è uno stolto. Vedete che siamo sempre alle prese con l'esercizio del linguaggio, che può diventare strumento di vita e deve diventare strumento di vita, altro che non se ne può fare a meno, ma può diventare strumento di morte. La calunnia. Nel molto parlare non manca la colpa. Chi frena le labbra è prudente. Qui appunto ancora una volta la sovrabbondanza nell'uso del linguaggio, che diventa occupazione abusiva di uno spazio relazionale che deve essere affidato invece a...
Quindi placronodio è la labbra sincere o è la
labbra bugiarde? Correggete qui.
L'odio, le labbra sincere.
Come dice da voi?
Placano l'odio, le labbra sincere. E ci sta. Perché
stimolano l'odio, no, le labbra bugiarde.
E qui è proprio così. Shifte Sheker dice in ebraico. Sheker è proprio è la falsità. Allora, è la menzogna. Labbra di menzogna, labbra bugiarde. No, infatti vi dicevo di tradurre diversamente il verbo. Non placano, ma covano.
Covano l'odio, le labbra sincere.
Le labbra bugiarde. Chi diffonde la calunnia è uno stolto. la nuova traduzione dicevate prima, sì, che usa
l'odio, le labbra bugiarde,
dice così la tua traduzione,
sì, sì. Sì.
Labbra bugiarde, sì. Sì, sì, no,
le labbra sincere,
meglio.
Le labbra sincere,
è l'opposto, è l'opposto, questo sì. Sì, questo è proprio lo...
Il senso è rovesciato.
È sempre rovesciato, sì, sì. Sì, sì.
No, interessante però sto fatto, perché avevano tradotto diversamente.
Bisogna mettere a posto il verbo.
Allora, placano diventa covano.
Covano, l'odio, le labbra bugiarde.
Covano, dicevate, dissimulano anche, diceva la nuova traduzione.
L'odio, le labbra sincere, bugiarde. Quindi cambiamo anche
il sincero, bisogna togliere.
No, sì, no. Sì. Io vi suggerivo questo, ma appunto guarda caso la traduzione di Rosa, ti chiami Rosa, tu, no? Ti chiami Rosa, come ti chiami? Rosa, Giuliano, l'abra di Giuliano, e la parola di Giuliano dice bugiarda, che l'hai tradotto così. Sì. Naturalmente, vedete, queste sono sempre situazioni qua e là un po' delicate, però in questo caso... vado avanti in modo un po' così sicuro, e sembra un po' anche strafottente, ma aggiustiamo la traduzione, insomma, siamo in buona compagnia, peraltro abbiamo a che fare con... Se mi sono permesso di correggere il testo è perché ho trovato che ci sono... esperti che sanno darci suggerimenti adeguati. Allora, qui dice nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente, e il versetto 20, argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco. Siamo sempre nell'ambito di questa riflessione circa l'uso della parola, che può essere strumento di vita come può essere strumento di morte, quindi è in questione non tanto la quantità delle parole bensì la qualità, ed è sempre rivolta l'attenzione alla matrice interiore del linguaggio con cui si producono strumenti, modalità, contenuti di comunicazione. Qui stavo leggendo: le labbra del giusto nutrono molti, gli stolti muoiono in miseria. Qui questo miseria è il venir meno del cuore, anche qui la traduzione è un po' asfittica.
Per la loro stoltezza.
Per la loro?
Stoltezza.
Stoltezza. Nel venir meno del cuore, gli stolti muoiono. Dunque... comunque il linguaggio come impegno dedicato a promuovere la vita altrui, nutrire la vita altrui, si nutre dando cibo e bevanda, si nutre dando parole. Ecco, il nostro maestro è convinto anche di questo: così come è necessario mangiare e bere per vivere, è necessario essere coinvolti in una relazione che sia in grado di trasmettere parole vivificanti, parole nutrienti, parole che appunto alimentino la dinamica interiore di cui la vocazione alla vita di ciascuno ha bisogno, perché altrimenti si svuota il cuore. E il versetto 22 adesso aggiunge la benedizione del Signore, si ritorna alla benedizione di cui parlavamo prima, arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica. Questa è un'affermazione piuttosto severa: l'opera del Signore, come se la fatica umana non solo andasse in seconda linea, ma in certo modo qui sembra quasi scomparire. Naturalmente è un'affermazione che viene poi riproposta con molte ulteriori precisazioni e con un'equilibratura che man mano sarà sempre più esigente. Di seguito il versetto 24, leggo: al malvagio sopraggiunge il male che teme.
Il 23.
No, il 24
ma... abbiamo salutato il 23, sì, sì, avete ragione, il versetto 23 c'è di mezzo. È un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivare la sapienza per l'uomo prudente. Anche questo è un detto piuttosto fine, collocato qui nella serie di detti che stiamo leggendo, sembra un po' come un fiore che spunta all'improvviso su un campo di erba, ma c'è, vedete, da considerare il gioco delle illusioni, perché lo stolto compie il male come un divertimento, un gioco, ma si illude, perché in realtà, vedete, il divertimento è quell'altro, coltivare la sapienza per l'uomo prudente. Quindi qui il nostro maestro sta facendo come l'occhiolino ai suoi interlocutori, vedete che è come andare a scuola, vedete che siamo qui per divertirci, insomma. Forse non tutti gli apprendisti o gli scolari o gli alunni sono pronti a recepire questo segnale, ma il maestro ne è convinto, vedete che siamo qui per non sbagliare divertimento. E allora il versetto 24: al malvagio sopraggiunge il male che teme, il desiderio dei giusti invece è soddisfatto. Ancora una volta, vedete, nella inevitabile instabilità delle cose, del mondo, nella vita, ma quale desiderio? Di cosa si va in cerca? E allora, vedete, c'è quell'ansia che in realtà diventa un modo per tirarsi addosso le disgrazie. Beh, non è che automaticamente sia così, ma lui qui vuole ancora una volta rivendicare il valore di quella presa di posizione dell'animo, per cui quel tale che ripiegato dentro al circuito della sua malvagità, della sua malizia, della sua angoscia, ma si soffoca da solo, si strozza da solo, si condanna da solo, il male che teme gli casca addosso. Il desiderio dei giusti invece è soddisfatto, ecco. E qui vedete un'esistenza che è nel desiderio, nel senso che è aperta, che è affidata, che è consegnata, che è predisposta in maniera tale da discernere e apprezzare sempre il dono che non manca mai. E questo suppone naturalmente il passaggio anche attraverso le difficoltà, le incertezze, c'è di mezzo tanta fatica, ma addirittura qui il versetto seguente parla della bufera. Al passaggio della bufera l'empio cessa di essere, ma il giusto resterà saldo per sempre. Vedete, non è che è evitata la bufera, ma è un altro modo per affrontare la bufera, che poi quello che dice Gesù, ricordate nel discorso della montagna, dove se la casa è piantata sulla roccia, ecco, può venire il terremoto e resti bene, se la casa è piantata sulla sabbia viene la bufera e la casa se ne va. Di seguito allora il versetto 26: come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi gli affida una missione. Il pigro è una figura molto antipatica per l'antico sapiente, proprio fastidio, il pigro, perché non prende sul serio la vita, non soltanto perché è un fannullone, non prende sul serio la vocazione alla vita, cioè qui non tanto uno che ama dormire, ma è uno che non si rende conto di quale meravigliosa dotazione di grazia, di bellezza, occasioni per aprirsi all'immensità del creato e alla originalità sempre sorprendente di tutti i minimi dettagli nel mondo in cui è sprecare la vocazione alla vita. Ecco. E allora qui dice il pigro è insopportabile, insopportabile. E di seguito, adesso bisogna che ci fermiamo, sono le 6:30, però diamo solo una lettura dei versetti seguenti, da 27 fino alla fine del capitolo. Il timore del Signore, si ritorna al timore del Signore, prolunga i giorni, ma gli anni dei malvagi sono accorciati. La longevità è un tema classico nella tradizione antica. L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà. La via del Signore è una fortezza per l'uomo retto, mentre è una rovina per i malfattori. Vedete, il timore del Signore, il sentimento del mistero che sta a fondamento di tutto, e poi le strade della vita, che sono le modalità di incontro, di relazionamento con tutte le presenze di cui la vita ha bisogno per realizzarsi, ma e sempre e dappertutto è un incontro con il mistero che ci viene incontro, con il mistero che si presenta, con il mistero che si rivela. La via è del Signore, e allora è una fortezza per l'uomo retto, mentre è una rovina per i malfattori. Il giusto non vacillerà mai, ma gli empi non dureranno sulla terra. La bocca del giusto esprime la sapienza, la lingua perversa sarà tagliata. Qui di nuovo l'attenzione al linguaggio e la certezza del fatto che quell'abuso del linguaggio in una forma che è distruttiva, corrosiva, invadente, come già leggevamo, diventa inevitabilmente la premessa di una incapacità di comunicare, lingua tagliata significa che non si può più parlare, incapacità di comunicare, cioè quell'abuso nel linguaggio diventa una intrinseca contraddizione. Le labbra del giusto stillano benevolenza, la bocca degli empi perversità. Dunque, qui questa benevolenza è l'affabilità, ancora una volta è la vita che si realizza in quanto è motivo di incoraggiamento, di sostegno, di illuminazione, di promozione per la vita altrui. Bene, 6:30, bisogna che ci fermiamo.
Qua dice chi chiude un occhio causa dolore, e invece a bisogno procura pace.
Dove stai leggendo tu?
Nel versetto 10.
Ah, torniamo indietro. Chi chiude un occhio causa dolore. Causa dolore, questo sarebbe una mancanza di responsabilità nei confronti di situazioni che invece devono essere illuminate, corrette. No, qui bisogna intervenire perché parla appunto di una responsabilità correttiva.
Però noi lo usiamo in una maniera.
Chi riprende a viso aperto produce pace.
Quindi è bene riprendere.
Sì, lui qui sta, in certi momenti sembra che dica lascia stare, non dica, dicendo che c'è una responsabilità, per cui ci sono delle situazioni che bisogna affrontare, e se non lo fai le negatività si moltiplicano. E invece, ecco, c'è un modo di procedere, naturalmente questo suppone tanta delicatezza, tanta sapienza, un modo di procedere correttivo che produce pace. Bisognerebbe spiegarlo al signor Trump.
Anche nostro,